Abbia pazienza, Ernesto. Bah, dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 800 24 0024, il numero verde per chiamarci, 349 238 6666 per i vostri messaggi, sms, la zanzara at radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito con i titoli del TG2.
È possibile trovare entro la fine del mese un'intesa tra l'Alitalia e la CAI, lo ha detto il commissario straordinario della compagnia di bandiera, Fantozzi. Continuano incontri e contatti. Il ministro Maroni, la strage di Castelvolturno è un atto di terrorismo, quella della Camorra è una guerra contro lo Stato, è necessario reagire con ogni mezzo. Controlli a tappeto sui prodotti alimentari cinesi in Italia, nel mirino dei NAS, negozi, porti e ristoranti, nei laboratori si analizza tutto il materiale sequestrato. L'Ara Pacis come non l'avete mai vista, ecco i colori originali del monumento così come lo ammiravano gli antichi romani. Nel 2009 sarà riaperto al pubblico con il suo nuovo look.
Bene, intanto rispetto ai titoli del TG2 è successo un fatto nuovo, come sapete, l'interesse manifestato in maniera esplicita da Air France nei confronti di Alitalia. Sembra per partecipare ad una quota di minoranza insieme a CAI, da alcune fonti giornalistiche che stanno uscendo proprio in, da alcune notizie che stanno uscendo proprio in questi istanti, vedremo. Comunque a volte ritornano magari dalla finestra con una quota minoritaria, ma insomma Air France potrebbe tornare. Studio aperto.
Tra incontri a Palazzo Chigi e colloqui informali riprende quota la trattativa su Alitalia. Tornano in campo le compagnie straniere, ma solo per un ruolo di minoranza, dice Berlusconi. Contatti tra la nuova CAI e la CGIL. Ottimista il commissario Fantozzi, possibile un accordo entro il 30 settembre. A 48 ore dalla nuova udienza preliminare per il giallo di Perugia, ecco le immagini riprese all'esterno della casa del delitto. C'è Rudy Guédé e poco dopo appare una figura che dovrebbe essere la studentessa inglese. Un documento importante che potrebbe smontare in parte il racconto del supertext dell'accusa. Milano, un ragazzo rumeno ucciso nell'incendio scoppiato nell'area dismessa delle ex acciaierie Falck, arrivato clandestinamente in Italia per raggiungere i suoi fratelli, passava la notte...
Bene, questi principali titoli di Studio Aperto, 800 24 0024 per chiamarci. Allora, il 21 marzo 2008, a proposito di Air France, Berlusconi, l'abbiamo recuperato proprio in questi istanti, sentite Berlusconi.
Ma Air France la risposta gliela dà già il prossimo Presidente del Consiglio. È un chiaro e secco no, non contro la Francia, ma contro le condizioni irricevibili.
Avete capito? Sì, ricordate, qualcuno magari ha dimenticato. Un chiaro e secco no. E sempre a proposito dell'Italia, ho sentito ieri sera a Ballarò un incredibile hostess dell'Alitalia, naturalmente, rispondere a Floris che gli chiedeva, ma insomma... un professore di liceo che magari viene trasferito dalla propria città ad un'altra città perché in questo modo ha trovato un posto di lavoro, che guadagna 1200 euro, allora cosa dovrebbe dire?
Quando la paragonano a un professore di liceo che guadagna 1200 euro magari andando a insegnare in una regione lontana da dove è la sua famiglia, lei che risponde?
Ma io rispondo che non posso essere paragonata, e con tutto il rispetto della professione del professore, io sono un assistente di volo, io sono una persona che sta sull'aereo, una persona che subisce radiazioni, per cui io vengo comunque controllata periodicamente per motivi di salute, io sono una persona che fa sicurezza per i miei passeggeri, io non sono un dipendente né statale né privato, sono un assistente di volo, non posso paragonarmi a nessun altro lavoratore. Posso paragonare a dei miei colleghi di altre compagnie, ma non ad altri dipendenti, mi dispiace.
Avete sentito? L'assistente di volo non si può paragonare a un professore di liceo. Bene, l'altra cosa curiosa di oggi è che ci sono uomini politici che hanno incredibilmente creduto, se volete, all'offerta poi smentita dalla compagnia aerea venezuelana per acquistare l'Alitalia. Chavez che vuole comprare Alitalia, figuriamoci, per alcuni non è è sembrato quasi un prodigio, ad alcuni non è sembrato vero di poter vedere magari il compagno Chavez sulla carlinga dell'Alitalia, magari raffigurato con un dipinto, lo stesso Chavez, ricordate, no? Quello del Bush ubriaco.
Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este, John Wayne, ya sabes. Fue un alcohólico, ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad, me duele decirlo, pero es la verdad. Es un alcohólico y un hombre enfermo.
Insomma, il presidente Chavez, il compagno Chavez, e Russo Spena, Rifondazione Comunista, questa mattina, i capitalisti hanno sbagliato tutto, Ugo può davvero aiutarci. Va bene anche l'offerta del presidente Ugo Chavez, è un segnale che in America Latina stanno accadendo cose importanti. Insomma, è uno che ci aveva creduto fin dall'inizio, anzi non vedeva l'ora. E poi il segretario di Rifondazione Comunista, Ferrero, il governo deve mettere l'Italia in condizione di valutare tutte le proposte, compresa quella di Chavez. Riaprire la trattativa a tutto campo, inclusa la proposta Chavez. Fino a ieri non volevo crederci, eppure è vero, qualcuno a Milano, in particolare l'amministrazione comunale di Milano, vuole mettere una multa per chi fuma spinelli in pubblico, come se fosse facile, ci vuole, non so, ci vorranno 200, 300, 1000 forse agenti scatenati per capire se è uno spinello o no, sentite.
Eliminerei spinelli e chi li fuma.
Si andrà a nascondere meglio, non è che dando la multa al ragazzo riesce a sorvolare il problema, assolutamente, lo aggiri semmai.
Andrebbe combattuto dalla radice il problema di quanto riguarda le tossicodipendenze e tutto il resto.
Trovo corretto che ci sia una particolare attenzione a chi ha bambini e di conseguenza a multare chi ha degli atteggiamenti indecorosi di questo tipo.
Sembrano spiacere ai milanesi il giro di vite sulla sicurezza del comune di Milano. Secondo i piani anticipati dal prefetto, chi verrà sorpreso mentre fuma o si prepara uno spinello in strada, in piazza, al parco, su una panchina, insomma in un luogo pubblico, potrebbe pagarla cara. La sanzione potrebbe arrivare fino a 500 euro.
A parte il servizio di studio aperto che sosteneva che la maggioranza dei milanesi sarebbe d'accordo con questo provvedimento, cosa che naturalmente non è nella maniera più assoluta provata, ci vuole una battuta di Dario Fo, che saluto, buonasera.
Prima di tutto mi pare che di aver letto su più di un giornale che questa multa è illegale. Cioè, fumare uno spinello è riconosciuto ormai dalla legge un fatto non criminale.
No, c'è una quantità massima di cannabis che si può consumare,
appunto,
non c'è dubbio.
Non è che allora è al peso, al volume e alla quantità di fumo che bisogna rivolgersi, non al fatto dello spinello in sé. Se è uno spinello di normale dimensione, di accettabile, uno può fumarlo.
Assolutamente, non si capisce perché, se la legge lo consente, un comune deve multare. Deve multare.
Il guardiano, che so io, cos'è il militare o chi per lui, la polizia o... individuare immediatamente che si tratta di uno spinello, lo si sente, deve avere un naso adoperato, ben così a posto,
allenato, insomma.
Ecco, e soprattutto dovrà essersi allenato ogni giorno ad annusare gli spinelli. Il meglio per farlo è che i vigili si mettano a fumare spinelli d'allenamento.
Assolutamente, non è una provocazione, perché effettivamente no. Si potrebbe arrivare a questo paradosso, cioè di squadre di vigili talmente allenati a fumare spinelli che possono riconoscere uno spinello, certo.
Certo, cioè, vanno, soprattutto nei parchi, devono nascondersi sugli alberi e annusare e cadere giù magari così come falchi addosso a questi ragazzini che sfumacchiano.
Senta, come lo definirebbe un provvedimento del genere? Inutile, stupido, pericoloso? Io direi pericoloso, pericoloso no.
È stupido. Però, vedi, cercare, come diceva un certo Bo Hurk, che è un comico inglese, diceva allenare e convincere gli stupidi è il lavoro più difficile e alla fine inutile che esista da parte degli educatori.
La ringrazio molto, grazie, grazie a Dario Fo, buona serata. Lei ha detto, scusi, un'altra cosa, perché oggi ho letto una dichiarazione, sono pronto a farmene una in piazza, vabbè.
Perché è talmente così irritante questa prepotenza che è fatta soltanto per farsi pubblicità e per dimostrare che il comune è attento e mette il cittadino in difesa da questi ragazzi che ne fanno di tutti i colori, che prima disegnano sui muri, che poi fanno spinelli che inseguono i gatti sugli alberi, non so che cosa faccia. Fatto sta che si inventa anche lo spinello proibito, quando non lo è proibito.
Grazie, buona serata.
Prego.
Eccoci qui e torniamo dunque con Giancarlo da Roma. Giancarlo, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei. Io stavo ascoltando con interesse e simpatia l'intervento di Fo, però vorrei spostare un attimino il tiro da altre parti. Noi conosciamo, tutti quanti abbiamo conosciuto per questa settimana, 10 giorni, tutto quello dell'Italia, tutto e di più, i stipendi dei piloti, i stipendi del... Però mi dispiace, so, se posso fargli un piccolino appunto, sarebbe il caso di dire in questo momento che c'è si sta manifestando un qualcosa di scandaloso nella nazione, io così lo definisco, la famosa Parentopoli... Nella Sicilia, nella regione di Sicilia.
Sì, raccontata oggi da Repubblica, il presidente della regione Sicilia ha minacciato querela nei confronti di Repubblica, questo bisogna dirlo. Secondo il reportage di Attilio Bolzoni su Repubblica, con l'amministrazione Lombardo praticamente sarebbero stati assunti o avrebbero avuto consulenze una serie di parenti di uomini politici importanti.
Vabbè, ma qui la lista dei parenti, sì, forse possono, Lombardo potrà denunciare tranquillamente Repubblica, il giornalista Bolzoni che ha scovato la notizia, però i nomi sono indivisibili dal cognome del padre.
No, ma assolutamente, io non mica volevo negare che figli di politici siciliani come il sindaco di Palermo, il presidente del Senato Schifani, una cugina del ministro della giustizia Alfano lavorino in un modo o nell'altro per la regione siciliana.
Sì, ma qui lavorano con stipendi, adesso questo...
Ma lei si stupisce di questo? Io non mi stupisco, viste le cifre della bancarotta siciliana non mi stupisco per niente.
No, io non mi stupisco, però dico, porca miseria, mi faccio passare il termine così, molto semplice, ma conosciamo, ci lamentiamo dei piloti da 100.000 euro, ci lamentiamo, perlomeno comunque sia, sono professioni, attacchiamo il sindacato, però poi noi cittadini che dovremmo ribellarci su queste banche rotte della Sicilia, della regione Abruzzo, della stessa regione Lazio, poi non andiamo, ci saranno un motivo. Io su questo, questi qua, con tutto, bravi professionisti, laureati, però perlomeno, insomma, vengo a chiamata diretta e poi dicevo 70.000, 80.000 euro al mese di stipendio, insomma, io resto un attimino così perplesso.
Più che perplesso, assolutamente. Giancarlo, la ringrazio. Lamberto D'Ancona, su questo tema domani viva voce dalle 9, con ospiti, eccetera, eccetera. Lamberto, prego.
Salve Cruciani.
Dica.
Volevo dire sul fatto di Catania. Allora, Catania c'ha 500.000 abitanti, come ho sentito ieri. Ecco, io vivo a Falconara Marittima, ho 28.000 abitanti, abbiamo un debito lasciato dal centro-sinistra di 88 milioni, praticamente 3 milioni a persona.
Ma che c'entra questo? Qual è il paragone? Perché lei fa questo paragone?
Se scandalizza la gente di Catania che ci ha 400 milioni di euro, fisi conti è una stupidaggine. Ha capito? Io voglio dire
Lamberto, a parte che il debito pare ammonti a ben di più di 400 milioni di euro. Catania non è l'unico, certamente non è l'unico comune in Italia con un deficit o con problemi di bilancio. Mica abbiamo detto questo, però è un caso abbastanza significativo. La ringrazio.
Volevo dire anche un'altra cosa.
Sì, dica.
Sempre a tanta gente, minuti tanti, la sento, la seguo tutta la
dica, dica, Lamberto, ecco, dica.
Dall'Italia, io proporrei di mandar via tutti quelli iscritti al CGL e dei piloti, perché in età, quando è venuto a marzo, mi sembra che ci siano rifiutati di andare a parlare con Spinetta. L'unica che ci è andata è la Polverini, che aveva
sentito.
Sì, no, Lamberto, questo. Però non mi pare, non mi pare fattibile quello che dice lei, mandare via quelli della CGIL, cosa significa? Ognuno si assume le sue responsabilità. 18, 54 e 33, Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Dunque, a proposito dell'assistente di volo che è stata intervistata da Floris,
sì.
Mi rammarico personalmente, però ha perfettamente ragione. Lei è una dipendente diversa da un dipendente per esempio come me, ma non per le ragioni che lei dice, ma perché sostanzialmente è privilegiata in quanto lavora in Italia.
No, tra l'altro Antonio, lei ha detto non sono una dipendente statale, invece non è così, attenzione.
In che senso mi scusi?
Beh, è una dipendente statale invece, perché l'Alitalia comunque è ancora formalmente in mano allo Stato, no?
Beh, comunque sia, adesso è una precisazione doverosa, ma in ogni caso quello che voglio dire è che lei, l'assistente ha perfettamente ragione nel sancire la sua differenza rispetto agli altri dipendenti, insomma. No?
Però è una diversità da privilegiata, dice lei.
Certo, è solo per quello.
Anche secondo me, poi comunque il paragone con i professori o con i maestri, io sono diversa, non posso essere paragonata a un professore che va a lavorare magari in una città lontana per 1200 euro al mese, mi sembra francamente di uno snobismo abbastanza ridicolo. Carlo da Milano, buonasera.
Buonasera, volevo fare un intervento in merito alla povera hostess, che giustamente secondo me non si deve paragonare al professore che gira l'Italia in modo presuntuoso, probabilmente secondo la hostess, per recuperare quei 1200-1300 euro per vivere. Sono due persone che hanno, immagino, per quello che ho sentito, due culture diverse, esercitano due ruoli differenti e soprattutto appartengono a due categorie lavorative differenti.
Ma certo, su questo non c'è dubbio, ma ha sentito il tono con cui l'hostess, che peraltro si chiama Susi Ciolella, diceva io sono un assistente di volo, non sono mica un dipendente statale, a parte che un po' dipendente statale lo è anche lei. Insomma.
Infatti il mio intervento è ironico, perché secondo me, con rispetto parlando, come dice la hostess, per questa categoria che andrò a nominare, nella semplificazione dei contratti collettivi forse bisognerebbe inserire le hostess, con rispetto parlando, lo ripeto, nella categoria dei barman, e perché il loro lavoro è cameriere, perché il loro lavoro sostanzialmente è quello di servire dei cocktail durante un volo aereo, tendenzialmente, o nella maggior parte del...
Però, insomma, io non la metterei su questo piano, Carlo.
Ovviamente sono ironico,
Sì, no.
Voglio precisarlo, perché davanti a una risposta del genere solo con un po' di sarcasmo bisogna, a mio parere, controbattere. Poi se posso fare un intervento invece più serio in merito all'Italia, ritengo che sia stato fatto forse un errore di fondo da parte di non so quali sindacati in particolare, però diciamo dei sindacati in generale, che è stato quello di non sottoporre ai lavoratori e dipendenti, una volta che la proposta della CAI era stata formalizzata, la possibilità di scegliere a maggioranza in modo democratico se accettare la proposta o meno, una specie di referendum.
Questo sarebbe una cosa interessante. L'altro giorno un giornale ha proposto, insomma, facciamo un referendum tra i lavoratori per vedere qual è il vero consenso intorno alla proposta CAI. Naturalmente non verrà mai fatto.
Anche perché non si tratta di un rinnovo di un contratto di lavoro dove possono ballare quei 100 euro, 50 euro. Qui si tratta di un posto di lavoro, una decisione così importante che non può essere presa esclusivamente dal sindacato, soprattutto ad oggi, nel momento in cui il sindacato, leggendo almeno dei libri recentemente usciti, non rappresenta che forse un quarto della forza lavoro, ma a livello di PIL credo che il sindacato dei dipendenti pubblici ancora di meno.
La ringrazio, Giulio. Grazie da Pistoia. Giulio, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, che piacere, da quando faceva linea 24.
Piacere mio, dica.
Ecco. Allora, brevemente, sulla bufala, sulla falsa notizia, meno male che Hugo Chavez o il Venezuela non comprano l'Alitalia, perché non la volevamo dare a Air France, a Air One o chi che sia, l'avremmo data con la speranza di Russo Spain & Company al Venezuela. La hostess poverina non può essere paragonata a nessuno, figuriamoci a un camionista come me che invece delle radiazioni è soggetto a polizia stradale.
Poi c'è la storia, c'è la storia delle radiazioni, è vero, l'avevo dimenticata. Le radiazioni, siamo sottoposti a radiazioni, è un mestiere diverso dagli altri. Insomma.
Sottoposto al controllo degli organi di polizia. Poi mi volevo riallacciare a un fatto successo ieri, quello dell'assessore
Sì.
A Firenze. Io mi chiamo dalla Toscana e io sono d'accordo con l'assessore, solo ed esclusivamente perché non mi interessa il caso.
L'assessore Gozzini, risentiamolo un attimo.
Volevo esprimere un'opinione sfumata sullo stadio dei Della Valle. La mia opinione molto sfumata è che secondo me i Della Valle farebbero bene questo progettino a farne un rotolino e poi afficcassero su per le trombe del cosiddetto.
Questo era l'assessore Gozzini, numero uno assoluto. Naturalmente non sono d'accordo, al contrario di quello che invece penso ci voglia dire lei. Io non sono nella maniera più assoluta d'accordo con le dichiarazioni dell'assessore. Naturalmente è molto divertente, non c'è dubbio.
No, io non sono d'accordo con il linguaggio, seppur colorito, che ha usato, per carità. Io sono d'accordo con il fatto che perlomeno c'è stato uno che in qualche maniera ha dato contro a questo Della Valle, che è di un'arroganza veramente spaventoso.
Vabbè, qui però siamo a livello di simpatia o di antipatia.
E l'ha dimostrato in quella famosa riunione, mi sembra, di Confindustria o qualcosa del genere,
sì,
un paio d'anni fa, in cui cercava l'appoggio degli altri dando del buffone a Berlusconi, ma sì, purtroppo insieme al suo amichetto Cordero di Montezemolo furono loro a dover lasciare la...
Vabbè, adesso insomma entriamo in dinamiche del passato. Non andò così, ma è inutile tornarci. Giulio, qui insomma, ripeto, si va antipatia o simpatia. Lei pensa che Della Valle sia arrogante? Secondo me invece quel progetto è un bellissimo progetto, quello di fare uno stadio o comunque un parco del calcio a Firenze. Se c'è il consenso del comune, solamente quell'assessore è contrario. Se c'è il consenso del sindaco, anche se poi c'è una zona da espropriare, non so quanti ettari, 90 ettari con gli gresti di mezzo, insomma queste sono altre vicende. A me l'idea mi pare invece una buona idea. Paolo da Milano, buonasera.
Pronto?
Buonasera. Dica Paolo.
Ma io sarò breve perché ho visto che hanno fatto più o meno stessa considerazione gli ascoltatori precedenti, era l'affermazione della hostess dell'Alitalia.
C'è qualcuno che la difende questa hostess? Chiamateci, no, perché sennò facciamo un tiro alla hostess di ieri sera.
Più che altro io mi meraviglio che Floris si meraviglia del fatto che esistano differenze professionali e quindi di conseguenza retributive nel mondo del lavoro. Purtroppo, per fortuna, questo è un dato di fatto, mi sembra. Poi che lei avesse un atteggiamento snobbistico e accampasse le sue giustificazioni, vabbè, questo è un altro discorso. Semmai forse il punto, a quel punto lì sarebbe dovuto cadere un attimino su effettivamente sulla differenza, diciamo sulla retribuzione di un professore, di un docente che probabilmente nei confronti di altre professioni forse un pochettino bassa, credo.
Sì, no, ma probabilmente è così. Il punto però non è nemmeno quello, a parte che l'hostess che era ospite ieri sera diceva di guadagnare 1500 euro al mese, noi abbiamo notizie diverse, qualcuno ieri sera poi in trasmissione lo ha anche detto, non è quella la media di un assistente di volo. Ma a prescindere da questo, ripeto, c'è l'idea che l'assistente di volo sia qualcosa di speciale rispetto ad altri mestieri. Ora, naturalmente ogni mestiere è diverso dall'altro, però il modo in cui lo diceva era un po' corporativo, diciamo così.
Signora, credo.
Come, scusi?
No, credo che probabilmente non è neanche l'unica categoria che si considera meglio di altri.
Sì, no, indubbiamente. Non sono solo gli assistenti di volo che si considerano speciali.
No, una cosa...
I giornalisti, per esempio.
Può essere.
No, è così, lo dico io.
Una cosa che mi preoccupa, invece, di cui non si parla più, ma se passa la riforma scolastica, ci sono diverse persone, quindi inteso come personale docente, eccetera, che dovrebbero ritrovarsi a casa, mi sembra. E invece ormai si parla soltanto di eventuali esuberi all'Italia, o no?
Vedremo quando sarà applicata la riforma, io non ci credo troppo, e però vedremo nei prossimi mesi. La ringrazio, Paolo. Roberto da Venezia.
Pronto?
Eccoci, Roberto, buonasera.
Buongiorno, buonasera dottor Cucciani, complimenti intanto per la sua trasmissione, veramente in gamba.
La ringrazio, dica pure.
Volevo tornare ormai però tutti quanti su questa fatidica hostess.
Dobbiamo trovare qualcuno che la difenda però.
Lei non si rende conto, hostess, si rende conto che in realtà lei è una cameriera d'alto bordo.
Una cameriera d'alto bordo non è male.
Scusi. Cosa fa di più di una cameriera di un grande albergo in una città normale.
Vabbè, insomma, un po' di assistenza per quello che riguarda la sicurezza, c'è un addestramento speciale da questo punto di vista. Adesso non trattiamole così male, queste hostess, questi assistenti di volo.
Un radiologo.
Hanno fatto di tutto per rendersi antipatici in questi giorni.
Sì. Ecco, un radiologo, a proposito di radiazioni,
sì,
che ne prende forse 1.200 o 1.300 di laboratorio, sì, non un medico, ma non ha più radiazioni di questa signora.
No, ma sì, ma infatti la storia delle radiazioni è ridicola, non perché non ci possa essere, anzi vorrei vedere se nella busta paga c'è magari una voce radiazioni, sarebbe curioso, non lo escluderei del tutto.
Con dipendenti del genere non merita altro.
La ringrazio, buonasera, Roberto. Buonasera, buonasera Roberto. Francesco Nuzzo, sindaco di Castel Volturno, eccoci qui.
Eccoci qui pure noi.
Caro Nuzzo, come sta?
Sto in trincea, ma si combatte con coraggio e con onore.
È ancora una trincea Castel Volturno? Naturalmente sì, perché non è che i problemi si risolvono da un giorno all'altro, ma rispetto a qualche giorno fa?
Però è una trincea presidiata, perché ci sono le forze dell'ordine e questo ci rasserena.
Ci sono, ha detto, perché è mancata una, per un attimo la comunicazione?
No, dico, ci sono molte forze dell'ordine sul territorio.
Speriamo che non se ne vadano, speriamo che non se ne vadano subito, però.
Non se ne devono andare subito, perché noi dobbiamo snidare la camorra e distruggerla. Quindi spero che non se ne vadano subito.
Senta, ma lei mi è sembrato di capire sulla storia dei militari, 500 militari in arrivo, già arrivati, magari lei me lo dirà, a Castel Volturno, io penso che non servano a nulla. Questo è la mia, questo è il mio giudizio, naturalmente dall'esterno. Lei che è il sindaco di Castel Volturno, sull'arrivo dei militari che ne dice?
Dunque, e intanto precisiamo che i militari arriveranno il 1° di ottobre e saranno militari para della divisione Folgore.
Sì.
Questa è la prima notizia che credo già voi sappiate. Questi dell'esercito serviranno per i checkpoint, per controlli, diciamo, ordinari. Nella situazione di emergenza in cui si trova il territorio di Castel Volturno, qualsiasi apporto utile a neutralizzare gli effetti di una criminalità generica e della criminalità organizzata è da ritenere positivo.
Non faccia il diplomatico, però.
No, l'ho detto in più occasioni. Non è una questione diplomatica. Io lo ritengo positivo perché noi eravamo arrivati ad un punto di non ritorno.
Però mi sembra che lei in una trasmissione televisiva abbia detto: ma non c'è una persona qui a Castel Volturno che pensa che l'invio dei militari possa servire a qualcosa. È questo quello che sente la sua popolazione?
No, io ho detto che se i militari servono solo ad esaurire la contingenza attuale senza stabilire per il futuro una forza permanente sul territorio, e allora i risultati saranno veramente esigui, perché la camorra è una struttura antistato ma permanente. C'è bisogno che lo Stato risponda con misure strutturali di carattere permanente. Questo ho detto ieri e questo confermo a Radio 24.
Dunque, soldati sì, però ci vuole anche qualcos'altro. Questo è il succo del suo discorso, no?
Questo è essenziale. Io stamattina sono stato al Senato,
sì,
dove ci sono state le dichiarazioni del Ministro dell'Interno, il quale ha ripercorso la storia del territorio. Negli interventi dei senatori che sono intervenuti nella discussione, non ho colto, tolto in uno solo, cioè Maria Incostante del PD, quella che è la vera essenza di Castel Volturno.
Cioè, me la dica, qual è la vera?
Un fenomeno sociale, c'è bisogno di interventi sociali. Noi qui abbiamo una popolazione domiciliata accanto a quella comune, questo lo dico a lei che è per la prima volta che diciamo questo dato lo do con certezza. Noi abbiamo una popolazione residente di circa 20.000 persone, una popolazione domiciliata di circa 20.000 persone a prescindere dai clandestini, perché hanno le abitazioni, hanno le ville da noi come seconde case e quindi vengono a trovarsi da noi per fruire di servizi gravando sulle case.
Però sì, mi perdoni, non è che la camorra, il problema qui è di affrontare da un punto di vista di intelligence, di forze di polizia, eccetera, il problema sociale è un altro discorso, perché altrimenti
purtroppo è questo che quello che dico io, mi permetto di essere presuntuoso per dire che è esatto. La camorra non è solamente un fenomeno giudiziario, è un fenomeno di polizia.
Sì, ma
la
da quello bisogna partire però, no?
Da quello bisogna partire, perciò io ho detto che al fianco dell'intervento giudiziario e dell'intervento poliziesco è necessario un intervento sociale. Cioè noi dobbiamo recuperare allo Stato la larghissima fascia di disoccupazione giovanile che c'è.
Vabbè, però questo è un vecchio discorso, sindaco. La disoccupazione, se non ci fosse la disoccupazione, non ci sarebbe la camorra, è un vecchio discorso.
No, ma perché lei forse non conosce a fondo la realtà di Castelvolturno.
No, ma lasciamo perdere la realtà di Castelvolturno. Lei dice se non ci fosse la disoccupazione, in un mondo ideale in cui non c'è la disoccupazione, non ci sarebbe nemmeno la camorra. Ma che discorso
ideale, però voglio togliere alla camorra la manovalanza, perché da noi è facile che la camorra, o meglio, è certo che la camorra trova i manovali per le esecuzioni proprio perché...
perché ci sono i disoccupati, ma siccome la disoccupazione fa parte di questo mondo, è così.
La disoccupazione normale, da noi la disoccupazione giovanile rasenta il 90%.
Sì, ma se dobbiamo aspettare la fine della disoccupazione o il calo drastico della disoccupazione per togliere la gente dalla camorra, dalle mani della camorra, stiamo freschi. Senta, sindaco, io voglio sapere...
Ma è una sua opinione,
no, è certo che è la mia opinione, però insomma mi sembra largamente condivisa. Senta, Nuzzo, almeno a me sembra così, ormai da decenni non si pensa più che al fatto di risolvere la disoccupazione per togliere la camorra.
No, ma guardi, io ho detto come prima cosa la disoccupazione, lei si è soffermato su questo problema, ma qui noi abbiamo altri problemi a Castelvolturno.
Senta, lei dice che sono arrivate forze di polizia in più, quanti uomini in più sono arrivati negli ultimi giorni?
Negli ultimi giorni credo che siano arrivati sui 300 uomini, perché non sono arrivati tutti gli uomini, non sono
arrivati. Ma quanto è previsto che restino? Qualche giorno, qualche settimana?
No, per i militari dell'esercito pare, secondo quello che ho sentito stamattina in Senato, dovrebbero durare 6 mesi.
No, ma gli altri, la polizia e i carabinieri?
Gli altri, fino a quando non sarà snidata la criminalità camorristica, e questo io è naturale che non posso determinarlo con assoluta precisione, perché è un elemento contingente e dunque bisogna attendere. Io mi auguro che i risultati vengano ottenuti subito attraverso un'opera di intelligence e di controllo.
Va bene, la ringrazio, sindaco, buonasera.
Prego, non c'è di che.
19:49, andiamo a Brescia da Paolo.
Buonasera, posso difenderla io, Cruciani, questa
benedetta Oste? No, perché...
meno male.
La difenda.
Ma sì, devo difendere, perché poverina, lei cosa ha detto? Che non può essere paragonata. Un signore ha detto che è una cameriera di alto bordo. Io non dico che è cameriera di alto bordo, è cameriera di alta quota. Scusi, Poi può essere paragonata ad altri colleghi, ma figuriamoci, mica la laurea come un professore poverino che deve insegnare al liceo, ma non lo so. Poi l'ultima cosa, perché non si paragona a quelle povere ragazzine che fanno le hostess alla Ryanair? Le vado a vedere, poi dica quali sono le sue colleghe, e quello si merita. Cameriera non di alto bordo, ma cameriera di alta quota, poverina.
La ringrazio Paolo, la ringrazio. Anna Maria da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io telefono riguardo la proposta del ministro Sacconi sui curricoli dei chirurghi.
Sì, e del ministro Brunetta in realtà.
Sì, va bene, Sacconi Brunetta. Io sono un anestesista rianimatore.
Non è proprio la stessa cosa. Comunque, insomma, proposta di Brunetta, anzi Sacconi mi sembra che abbia detto che non ha usato proprio termini appropriati. Insomma.
Esatto, il termine macellaio. Io sono anestesista rianimatore e fortunatamente non sono un chirurgo, perché io da specializzanda, mi sono specializzata nel 95, sono stata fianco a fianco degli specializzandi in chirurgia. E il problema delle specializzazioni in chirurgia di Roma è che...
Scusi un attimo, Anna Maria, adesso non vogliamo... Il problema delle specializzazioni in chirurgia cosa c'entra?
C'entra perché è un problema di formazione dei chirurghi. Voglio dire, il problema è a monte, perché la chirurgia non si può studiare fino a un certo punto, ma ci vuole qualcuno che te la insegna. Allora, nelle scuole di specializzazione ad alcuni viene insegnata, e spesso sono raccomandati o i figli di primari, comunque i figli d'arte.
Guardi, Anna Maria, adesso io vorrei capire una cosa. Lei è d'accordo col fatto che i curricula vengono resi pubblici perché, dice Brunetta, in questo modo si riescono a riconoscere i medici bravi o i macellai? Perché qui non stiamo parlando della preparazione generale dei medici italiani, perché affronteremo un discorso troppo ampio. È d'accordo con questa idea di Brunetta, sì o no?
solo in parte, nel senso che è un provvedimento parziale, cioè va bene quello, però controlliamo anche come vengono formati i medici nelle scuole di specializzazione.
Vabbè, ma
cioè...
quello è un discorso più ampio, possiamo controllare, non so, la qualità dei medici italiani mi sembra abbastanza riconosciuta anche all'estero, non mi sembra quello il punto, la preparazione dei medici italiani. Insomma.
E non è così, perché il dito viene puntato proprio sul chirurgo e il chirurgo ovviamente le specialità chirurgiche sono molto particolari, perché uno può studiare quanto vuole, ma senza l'operatoria non ti ci fanno andare e non ti insegnano.
Però Anna Maria, mi perdoni, lei dice non un chirurgo italiano non è abbastanza preparato, lei questo ci vuole dire, per una serie di motivi. Io non so cosa risponderle, penso che non sia così, francamente, e comunque non è quello che Brunetta voleva dire, non è l'argomento in discussione, è un altro. Quanto è possibile controllare la qualità di un medico attraverso, diciamo, dei database, attraverso delle informazioni rese più trasparenti possibili. Ivano da Brescia, buonasera, la ringrazio Anna Maria. Ivano.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Dica.
Molto velocemente ritorno al tema Lictalia, sorvolando sull'intervento della volta su cui avete già dissentito in tanti. Volevo semplicemente evidenziare il fatto che nelle trattative fatte con la CAIPO interrotte, in tutte le dichiarazioni che sono state fatte sia in televisione che alla radio, non c'è stato fatto un solo cenno all'utenza dell'Alitalia, perché dico che la tratta più usata in Italia, cioè la Milano-Roma piuttosto che la Verona-Roma, di cui io utilizzo frequentemente l'Alitalia, costa 478 euro e vorrei sapere se negli accordi che magari mi auguro si stanno formalizzando e perfezionando in questi giorni ci sia un cenno anche per l'utenza, perché il servizio che viene dato a questi prezzi sinceramente è inadeguato.
Guardi Ivano, francamente non so quale sarà la nuova politica dei prezzi di una futura Alitalia, se mai ci sarà. Certamente alcune rotte hanno dei costi troppo alti rispetto a rotte simili in altri paesi europei, più di questo non posso dirle. La ringrazio Ivano, certamente l'utenza, gli utenti non sono al centro di questo dibattito di settimane sull'Alitalia. Stefano da Roma, eccoci qui Stefano.
Buonasera dottor Cruciani, salve, io sono un dipendente di terra di Alitalia.
Sì.
Chiamo innanzitutto una breve parentesi per allacciarmi al discorso del radioascoltatore di prima di Brescia che si auspicava che i prezzi decrescessero dopo la soluzione insomma con CAI o quantomeno con la fusione con Eruano. Mi dispiace proprio perché attiene al mio lavoro specifico di ogni giorno dovergli dire che purtroppo anche in funzione del fatto che questa soluzione è un po' una soluzione come dire all'italiana, la fusione con Eruano non potrà portare ad altro che a una riduzione della concorrenza e di conseguenza a un incremento dei prezzi se è possibile.
In teoria dovrebbe essere così, sì.
Sì, su quelle tratte soprattutto dove si esprime traffico di
TG5, un attimo solo, poi torno da lei, sì. TG5. Eccolo.
Alitalia corsa contro il tempo cercando l'accordo, girandola di incontri a Palazzo Chigi, nuovo interesse di Air France, Berlusconi, compagnie estere solo in quote di minoranza, forse domani mattina tutte le parti a Palazzo Chigi. Maroni, la camorra ha dichiarato una guerra civile allo Stato per la Russia e una guerra per bande, obiettivo del governo ripristinare la legalità. È Gomorra, il film italiano candidato agli Oscar. Domani udienza preliminare per l'omicidio di Gabriele Sandri, l'agente che lo uccise chiederà il rito abbreviato a Roma, a giudizio il rumeno che massacrò Giovanna Reggiani. Per la Cassazione compie un reato il professore che minaccia la bocciatura ed è subito polemica, intanto a Reggio Emilia un professore insegna a suon di musica rap. Dopo il latte alla melamina a rischio i ristoranti cinesi, il sottosegretario Martini, controlli a tappeto sui prodotti importati e comunque i cibi italiani sono più sicuri. Mike Buongiorno, più scatenato che mai, amo la TV, tutta famiglia e buoni sentimenti, non voglio quella delle fanciulle discinte che sculettano.
Va bene, va bene, cibi italiani più sicuri di quelli stranieri, bah, c'è anche l'italianità dei cibi adesso, dopo l'italianità della compagnia aerea, i nostri cibi sono meglio di quegli altri. Stefano, prego.
No, poi diciamo il succo del mio intervento era più che altro riferito alla questione sindacale all'interno dell'azienda. Io sono abbastanza arrabbiato per come si sta mettendo la cosa e per quanto si sta posticipando questa accettazione delle condizioni di CAI che poi in una maniera o nell'altra dovrà avvenire.
ma temo che, perché l'ho proposto in prima persona quando mi sono trovato in confronto con i sindacalisti, la soluzione del referendum purtroppo non sia percorribile o quantomeno non la si voglia percorrere, perché porterebbe al conflitto finale, cioè quello di contrapporre la volontà della maggioranza silente dei dipendenti di Alitalia contro la volontà dei pochi piloti che comunque tengono in mano la cloche anche dell'azienda, non solo
e quale sarebbe la volontà della maggioranza silente secondo lei?
Beh, io credo che comunque se non è la maggioranza assoluta, c'è una forte componente all'interno dell'azienda che firmerebbe anche domani mattina, anche stasera stesso, quel contratto con CAI, per quanto non sia vantaggiosissimo per noi. Ma di fronte insomma allo spettro, al baratro del fallimento, sarebbe sicuramente una soluzione da privilegiare. Purtroppo però dall'altro lato c'è chi non vuole rinunciare a determinati privilegi e chi si troverebbe con il sistema che Colaninno ha imposto, diciamo, delle rappresentanze sindacali unitarie tra i piloti e la dirigenza della compagnia, appunto persone che in questo momento non sarebbero disposte a fare un passo indietro in nessun modo. E mi allaccio
a... Ho capito Stefano. La ringrazio. TG1, titoli.
All'Italia, Berlusconi attacca l'opposizione e dice: prima chiudiamo con CAI e poi pensiamo a un partner straniero di minoranza. Veltroni al TG1. Riparte il dialogo con Colaninno e Epifani. Air France presenta una manifestazione di interesse. Fantozzi ottimista, accordo possibile. La crisi cancella la vecchia finanza, i mercati sono sotto stress straordinario. Bill Hammond, l'economista Giavazzi al TG1. Maroni, Camorra è una guerra civile, la russa no, è lotta tra bande, irritazione, poi il chiarimento, Gomorra candidato agli Oscar. Il ministro degli esteri Frattini assicura i turisti italiani rapiti in Egitto stanno bene, il nostro inviato nella regione dove sono scomparsi. Tutti in piedi ad applaudire, la moda della standing ovation spopola non solo in TV ma anche nello sport e in altre manifestazioni.
Eccoci qui, Patrizia da Verona, in attesa di Veltroni al TG1, che naturalmente sentiremo. Patrizia, prego.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, intervengo per difendere, tra virgolette, la hostess.
Oh, perché... meno male.
Allora, io non appartengo, prima di tutto, alla categoria, lavoro in campo aeronautico, ma non sono una hostess. Siccome ho sentito dei commenti molto, molto accesi da parte dei vari signori, allora, dobbiamo prendere in considerazione una cosa: non si parla solo di una questione economica, si parla di sicurezza, nel senso che la preparazione di determinate persone, che siano le hostess in maniera lieve e invece in maniera molto più approfondita per quanto riguarda i piloti, eccetera, queste persone vengono preparate, vengono sottoposte a dei test, ogni anno, ogni due anni, dipende dall'età che una persona ha, è sottoposta a delle visite psicofisiche presso degli istituti previdenziali, istituti diciamo medici statali.
Lei mi pare molto informata però, Patrizia.
Sì, sono molto, le dico, io lavoro in campo aeronautico ma non sono né pilota, ecco.
Sì.
Praticamente se una persona non passa queste visite, rimane a casa, rimane a terra. E allora,
beh, anche i professori dovrebbero essere preparati, ogni tanto in maniera piuttosto blanda passano dei test, eccetera, eccetera.
Sono delle visite mediche,
ognuno ha il suo mestiere, esatto. E viene sottoposto ai test, alle cose, ai controlli e tutto.
Ma io da quello che ho visto, adesso intendo tutte le varie trasmissioni, eccetera, non è che si parla esclusivamente di soldi, anzi. E a sentire i piloti, eccetera, sono disposti anche ad avere una decurtazione fino a un 30% degli stipendi.
No, ma infatti non è solo una questione di soldi.
Non è assolutamente una questione di soldi, è una questione di sicurezza.
Vabbè, insomma, la sua difesa dell'hostess è per il fatto che fa un mestiere particolare e c'è anche di mezzo la sicurezza dei passeggeri.
Anche di mezzo, perché se questa va fuori di testa e si può vedere nelle visite mediche che vengono fatte, eccetera, non può volare, punto.
Sì, no, però Patrizia, a me quello che ha dato fastidio è l'atteggiamento un po' snobistico, perché di fronte ad una situazione come quella in cui si trova l'Italia, una persona che dice: no, io sono diversa da un professore che guadagna 1200 euro al mese e che magari è costretto ad abitare a 800 km da casa, francamente mi pare un atteggiamento snobistico, a dire poco, o no?
Anche queste persone non è che lavorano e abitano sempre a casa, magari stanno fuori anche molte notti durante il mese, eccetera. Non è che, come dicevano anche a TG5, che lavorano 90 ore al mese. 90 ore sono le ore effettive di volo, ma prima del volo e dopo ci sono altre ore di servizio, cioè mi sembra che venga fatto tutto un alone di
di criminalizzazione nei confronti dei dipendenti della Italia.
Poi dopo, io non so, lei giornalista o lei avvocato, eccetera, quando dovete andare da un medico, non è che andate dall'ultimo o dal primo medico che trovate, si cerca lo specialista. Lo specialista costa. Allora, i piloti, con tutta la specializzazione che hanno, e non finiscono mai di studiare, perché anche fino a 60 anni devono essere sottoposti.
Ma guardi, che nessuno nega la specializzazione o le caratteristiche o le peculiarità di una professione. Patrizio, un attimo solo, Walter Veltroni al TG1, sentiamo.
Sono ottimista, penso che si sia cominciato a maturare la soluzione positiva. La soluzione positiva è maturata perché sono maturate due novità. La prima novità è la disponibilità da parte della CAI a fare un passo in avanti, cioè a discutere anche di altri temi oltre quelli che erano stati discussi fin qui con le organizzazioni sindacali. Il secondo passo in avanti è finalmente la verifica reale di quella alleanza internazionale di cui l'Italia ha bisogno per non diventare la compagnia di bandierina della quale si era parlata nelle settimane scorse. Queste due cose stanno maturando. Si è riaperto un dialogo tra i sindacati e la CAI, tra tutti i sindacati e la CAI. Penso che questo sia un fatto positivo e mi aspetto nelle prime ore della giornata di domani che questo possa portare ad una conclusione positiva.
Si va verso un accordo, però le polemiche non si fermano. Ha sentito Berlusconi l'accusata di avere bloccato in qualche modo l'accordo con la CAI. Lei che cosa risponde?
Conosco Berlusconi come tutti noi e quando Berlusconi fa dichiarazioni così c'è una ragione. E la ragione è molto semplice. Berlusconi ha gestito, il suo governo hanno gestito questa vicenda come peggio non si poteva. Era stata conclusa qualche mese fa con la vendita Air France, la partecipazione a un grande gruppo internazionale, con dei soldi che entravano allo Stato e con i debiti a carico di Air France. Adesso i debiti sono a carico dei cittadini italiani e si è costituita in maniera abbastanza anomala questa cordata. Berlusconi sa benissimo che per la conduzione della trattativa in questi giorni la trattativa era finita e CAI aveva ritirato l'offerta. Io ora non dico nulla, lo dirò nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma Berlusconi fa quelle dichiarazioni perché sa benissimo chi è che ha tirato fuori, non il governo, ma il paese fuori da questo impaccio, e non è certo Berlusconi.
Resti con noi perché
Veltroni sta dicendo in sostanza che se riesce la trattativa in queste ore tra la CAI e CEDE, il merito è del Partito Democratico. Avete sentito il leader del Partito Democratico Veltroni prima al TG1 in diretta dire che sostanzialmente che se si arriva ad un accordo sarà soprattutto per merito del Partito Democratico, lo dirà nei prossimi giorni, non sarà certo per merito di Berlusconi, questa è la frase esatta, ma insomma abbiamo capito tutti, moltissime agenzie di stampa danno quasi per fatto questo accordo che forse verrà siglato domani mattina, c'è stato un colloquio telefonico tra Colaninno e Epifani. Insomma, il PD cerca di favorire adesso l'accordo CGIL-CAI per scollarsi di dosso la nomea, diciamo, di sabotatori che Berlusconi vuole affibbiargli addosso. Diego da Caserta, eccoci qui. Diego, buonasera.
Buonasera. Un piccolo break a proposito della difesa per la hostess. La hostess, secondo me, va difesa, come va difesa per esempio il dipendente del Senato, che prende in media 11.000 euro solo per aprire una porta, come va difeso il dipendente dei comuni, delle regioni, delle province.
Perché anche il dipendente del Senato potrebbe dire, io ho un compito molto... molto gravoso, ho un compito speciale, devo assistere i deputati, insomma, se uno glielo va a chiedere è evidente che si trova sempre un motivo per...
Il problema è semplicemente questo che sta facendo fallire il paese, comunque, ed è questo la difende. In Inghilterra una hostess della Ryanair guadagna 8 sterline all'ora. In Inghilterra non ci sono 1700 piloti per 100 aerei.
Ma nessuno, Diego, qui nessuno vuole un modello simile, perché quando si parla del modello Ryanair la gente scappa, pensa che sia la galera, la schiavitù.
Presidenti della Lega, degli S, della Forza Italia, della Democrazia Cristiana possono spendere milioni e miliardi e far fallire una compagnia aerea come hanno fatto fallire l'IRI e come stanno facendo fallire il paese intero. È un sistema che ormai è andato
in crisi. Sì, e purtroppo
io
è così.
Credo che lei sia d'accordo con me.
Assolutamente.
No? Perché è talmente chiaro. Senta, riguardo la Caserta, io sono di Caserta, allora l'esercito, la russa, farebbe bene a mandarlo nei comuni nel comune di quel signore che parlava prima, nei comuni di Caserta, di San Cipriano, di Casale, di Aversa e di tanti altri comuni, perché a Caserta, se non sei di Caserta, non capire com'è la situazione. Allora lì la camorra, chiamiamola camorra, no? Che poi si può chiamare strano, perché è un giudice che può dire che camorra, non sono certo io, ma tutto è affidato a potentati che da decenni gestiscono il territorio, e costruiscono piazze che si disfanno dopo due mesi, costruiscono piscine mai aperte, costruiscono ponti che non finiscono mai. Allora, costruiscono fabbriche che non apriranno mai, la disoccupazione è voluta, e glielo dico io che 45 anni vissuti in questa terra martoriata hanno sottomesso la gente, non c'è nemmeno più il coraggio di gridare, aiutateci.
No, Diego, adesso la disoccupazione, voluta mi sembra un po' esagerato. Comunque, sì. sulla mala gestione della cosa pubblica non c'è dubbio. Roberto da Roma, buonasera.
Oh, salve, buonasera.
Dica.
Devo fare una premessa, cercherò di essere veloce ma anche spero chiaro. Anche se
dica subito, dica, perché siamo quasi in conclusione.
Sono imprenditore, ho una trentina di dipendenti, ho circa una sessantina di persone occupate nella mia azienda che è piccola.
Sì, sì.
Sono un difensore della Hostess, sono un difensore di Berti e sono un difensore dell'Alitalia. Sto per prendere un aereo all'Italia. Io credo, da imprenditore, che sì. l'analisi sia rovesciata. Vale a dire, è vero, ci sono dei problemi, sì. è vero, ci sono dei numeri che non tornano, a parte il fatto che non si capisce quali sono i numeri, perché io leggo abitualmente il
Corriere. Sì, sì, su quello si può discutere, però lei dice però la responsabilità è dei...
La responsabilità del management.
Benissimo, Roberto, riprendiamo da questo, se vuole, domani sera, per spiegarlo meglio e soprattutto per capire meglio cosa ci voleva dire. La Zanzara, etta, radio24.it, domani sera, appuntamento, 18.30.
Radio 24, la passione si sente.